Allora, consiglieri, prendiamo posto, iniziamo questo consiglio comunale. Aspetto un secondo che tutti quanti i consiglieri si siedono. La prima preoccupazione che devo dare è di utilizzare esclusivamente la postazione che vi è stata assegnata, è momentanea, però in questa fase di emergenza ho pensato doveroso, anche per la salvaguardia nostra e vostra, che i consiglieri devono prendere posto esclusivamente nel posto in cui è assegnato, perché e poi sono stati anche eliminate le altre appostazioni proprio per non creare confusione. Questo creerà un po' di disagio, mi dispiace, però non ci sono altre possibilità. Tra l'altro, prima di iniziare il Consiglio Comunale, bisogna anche dire che la situazione è continuamente sotto monitoraggio e non è detto che potremmo continuare a fare i consigli comunali. Già nell'ultimo decreto c'era quasi la possibilità di non farli, abbiamo interpretato meglio, c'è la possibilità, però la responsabilità la riceve il Presidente del Consiglio in questo caso. Allora io continuerò a monitorare e penso che se continuerà la situazione che è, difficilmente potremo fare i consigli comunali in presenza, anche se parziale. Mi dispiace, ho sempre cercato di poter portare il Consiglio Comunale avanti anche con queste condizioni, però dobbiamo dire che oggi abbiamo superato del 50% forse il picco maggiore di questa primavera e nella città vicina a noi sono arrivati a 150 circa casi. Siccome che Cerveteri e la Dispoli possiamo dire che è un territorio abbastanza attivo, io devo dire la verità, sono molto preoccupato. Detto questo, vorrei dare al segretario la parola per l'appello nominale. Segretario, abbiamo perso 2 minuti, alle ore 12:02, partiamo con l'appello nominale. Prego, segretario.
Allora, Pascucci.
Presente.
Riccardo. Assente. Badini.
Presente.
Stanno a fare l'appello.
Il microfono, che sono i bambini che piangono.
Allora, qualcuno deve chiudere il microfono perché si sentono delle grida di bambini e praticamente non fanno comprendere bene la risposta. Per cortesia, chi ha dei bambini a casa che chiuda l'appostazione. Prego.
Allora, Belaldinelli, presente. Bellomo,
presente.
Costantini l'ho vista.
Gli avete fatto...
No, sono presente, scusate, non avevo...
Presente. De Angelis.
I bambini.
Presente.
Di Maggio, assente. Falconi. Ferretti.
Presente.
Frappa.
Presente.
Galli.
Presente.
Gnazzi.
Presente.
Luchetti.
Presente.
Magnani. Mancini. Assente. Maracci.
Presente.
Mundula.
Presente.
Nucci.
Presente.
Orsomando.
È assente.
Assente. De Gentili. Presente. Porro.
Presente.
Lamazzotti.
Presente.
Clavaglia.
Presente.
Zamboni.
Presente.
Allora, consiglieri, con 21 presenti e 4 assenti, il Consiglio Comunale è legale. Prego, inno nazionale, in piedi.
Thank you.
Allora, consiglieri, iniziamo questo consiglio comunale. Ho da dare due comunicazioni molto veloci e subito dopo darò la parola al sindaco per le informazioni iniziali. Allora, la prima comunicazione è di carattere tecnico, variazione di cui all'articolo 175,5b del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 72 del vigente regolamento di contabilità. Ai sensi dell'articolo 72 si comunicano le seguenti variazioni adottate dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 175,5bis decreto legislativo 18 agosto 2267, variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione programma a titolo sensi l'articolo 175,5b, lettera D, lettera E bis, comma 6 del decreto legislativo 267 del 2000, la responsabile Lilia Paoletti. La seconda piccola comunicazione che volevo dare, che l'avevo un po' anticipata prima del Consiglio Comunale, è che la situazione dell'emergenza Covid impone una riflessione a tutti quanti noi e soprattutto sarà monitorato il fatto per capire se possiamo continuare a fare i consigli comunali in questa maniera. Quello che mi piacerebbe però invitare i consiglieri comunali a una più, sempre più completa collaborazione, perché fare un consiglio comunale come quello di stamattina comporta anche un lavoro aggiuntivo, non è un problema, l'ho fatto io, quel lavoro che vedete in aula, del distanziamento, del eccetera eccetera, però già il decreto legislativo di qualche giorno fa impone a una riflessione accompagnato dalla situazione che c'è nel nostro territorio. Quello che non è accettabile, quello che ogni tanto succede in quest'Aula, che ci sanno varie accuse o scontri tra vigliacchi che stanno a casa oppure, che posso dire, eroi che stanno in Aula. Qui nessuno ha chiesto niente, né la maggioranza mi ha chiesto di fare il Consiglio Comunale in questa forma, né la minoranza mi ha chiesto di fare in questa forma. È una responsabilità che ho assunto io, come giusto che sia, e di volta in volta continuerò a fare. Naturalmente, se la situazione non dovesse modificarsi, vi dico già da subito che i prossimi consigli comunali è possibile che non saranno fatti con questa formula. Non vorrei continuare con questi atteggiamenti e scontri verbali che chi sta qua appunto ha una situazione, chi sta a casa, qui siete tutti consiglieri comunali, ci sono le scelte che fate in base alle decisioni che prendo io, la decisione che ho preso io fino adesso è stata questa, non so se la posso garantire, naturalmente però vorrei evitare che continue accuse, ma perché non venite in aula o perché non state a casa. Cerchiamo di essere tutti quanti responsabili, l'obiettivo dell'amministrazione è quello di portare a compimento l'approvazione delle delibere, vediamo, discutiamo con serenità, se possiamo continuare a farlo in questa formula io sono d'accordo, se mi dovessi accorgere che probabilmente questa formula può essere pericolosa è un giudizio che aspetta a me, una responsabilità che aspetta a me, ne assumerò tutta la responsabilità. Pertanto questa è la comunicazione che vi volevo dare e passo la parola al sindaco e siccome che ho visto che nelle informazioni del sindaco c'è la commemorazione di un nostro cittadino sindaco, io mi volevo permettere, se è possibile, non lo faccio quasi mai, di aggiungere come commemorazione due donne che non sono di Cerveteri, però hanno un significato. La prima che volevo ricordare, sindaco, è la governatrice della Calabria, Iola Santelli, che è morta all'età di 51 anni e che ahimè neanche ha fatto in tempo ad insediarsi e quindi nonostante che fosse ammalata da tanto tempo ha portato il suo mandato fino all'ultimo giorno di vita. La seconda persona che volevo ricordare è Emma Di Capua. Voi direte, ma chi è Emma Di Capua? Chi la conosce? Emma Di Capua è Mimmi, detta Mimmi, una mia carissima amica da 30 anni che durante il periodo del rastrellamento del ghetto del centro di Roma, che ricade proprio in questi giorni la ricorrenza, si salvò grazie al fatto che fu nascosta dentro un convento di suore. e questa l'hanno salvaguardata fino alla fine dell'occupazione nazista. Emma di Capua io la chiamavo Mimmi, perché era veramente una persona eccezionale, soltanto per quello, non perché era anche la madre di Nicola Zingaretti, ma era la madre di Nicola Zingaretti che ci ha lasciato qualche giorno fa. Vorrei che questo consiglio comunale ricordasse queste due persone. Prego, sindaco.
Presidente, intanto buongiorno, la ringrazio per questo momento commemorativo e per aver proposto queste due persone che diciamo sono, che meritano di essere ricordate dal nostro consiglio. E la ringrazio anche per la pacatezza con cui ha introdotto il Consiglio Comunale. Mi permetto di farle un ringraziamento personale, se posso. Presidente del Consiglio, io, insomma, siamo amici, oltre ad essere persone che fanno politica insieme. Durante il periodo del lockdown è stato molto attento, è stata una di quelle persone che ha avuto un grande rispetto delle norme e si è preoccupato, diciamo, di questa cosa. Quando però come Presidente del Consiglio è stato chiamato al suo dovere di presidiare l'Aula, non si è mai sottratto. Quindi, insomma, volevo ringraziarlo perché so che essere lì è anche metterci un pezzo, diciamo, di impegno, e quindi lo ringrazio per questo. E sì, come ha detto il Presidente, avevo chiesto di fare un minuto di raccoglimento per ricordare Vincenzo Morazzoli. La famiglia Morazzoli è una famiglia storica della nostra città, è una famiglia che ha rappresentato e tuttora rappresenta tanto, purtroppo è venuto a mancare pochi giorni fa. In questi giorni mi sono permesso di fare a nome del Consiglio Comunale e dell'amministrazione le condoglianze al figlio e ai familiari, però mi sembrava giusto ricordarlo da quest'Aula. Una nota dovuta soltanto all'anniversario: oggi cade l'anniversario della morte di Stefano Cucchi, che la sorella Ilaria è stata a Cervetti proprio in quest'aula, nell'aula consigliare, a raccontare l'esperienza alcuni anni fa, commuovendoci tutti. È stata una vicenda di giustizia e di verità complessa, che ha avuto bisogno di tanta attenzione e che ancora non è terminata. Visto che oggi cade l'anniversario, mi sembrava giusto in questo minuto di raccoglimento ricordare lui e ricordare le tante vittime della giustizia sbagliata, cioè di quella che arriva, la morte che arriva da chi invece dovrebbe proteggerci, di chi invece fa fare una brutta figura alle istituzioni. Questo lo dico da italiano, da cittadino, ma soprattutto da sindaco. Dobbiamo chiedere scusa purtroppo a tutte quelle famiglie che hanno subito un torto dalle istituzioni.
Prego, consigliere, in piedi.
Grazie, consigliere.
Vada avanti, sindaco, con le sue informazioni.
Le comunicazioni?
Prego, sindaco.
Grazie, e saluto peraltro il segretario generale, l'avvocato Russo e il dottor Lavorato, il vice segretario, che sono in aula, e li ringrazio. In questi giorni li stiamo costringendo a un lavoro più serrato del solito e non ci stanno aiutando molto, grazie. Allora, partiamo con le comunicazioni. La prima l'ho anticipata in realtà stamattina, e ieri la vice sindaca, la nostra assessora Francesca Fenerilli, mi ha fatto una proposta che mi è piaciuta molto, quella dell'idea di intitolare nella nostra città uno spazio proprio alla memoria di Stefano Cucchi e delle vittime di queste situazioni sbagliate, e quindi proporrò nelle prossime settimane al Consiglio una cosa di questo tipo. E siccome è stata qui, ci ha emozionato, siccome credo che i simboli siano importanti, soprattutto in una città dove la nostra, come la nostra, dove abbiamo visto due persone lottare per la verità e per la giustizia, a volte sembrava anche contro le istituzioni, mi piacerebbe proporre la cittadinanza onoraria a Ilaria Cucchi, ma questa sarà una cosa che proporrò in uno dei prossimi consigli. Situazione Covid, volevo aprire facendo un breve aggiornamento. Il Presidente è stato puntuale, quindi ho poco da aggiungere. Voglio però dire, sottolineare questo aspetto: oggi siamo, da qualche giorno, da due o tre giorni, siamo oltre il picco dei contagi. Cioè, il picco dei contagi per me è quel 39-40, che sono stati quei numeri altissimi che abbiamo avuto durante il lockdown, che è stato il massimo numero di persone positive che abbiamo avuto contemporaneamente. Poi sono iniziate le guarigioni, per fortuna, e sono rientrati i numeri e sono ritornati a dei numeri bassi. Oggi siamo quasi a 60, siamo a 57, l'ha detto il Presidente. Nei comuni vicino a noi ci sono dei numeri molto molto più alti, e noi ci sentiamo vicini a tutte le comunità intorno alla nostra, tutte le persone che sono positive, Peraltro, nonostante nelle prime settimane di questa nuova ondata sembrava che i contagiati positivi fossero principalmente asintomatici, adesso iniziano ad arrivare dei positivi sintomatici e quindi diciamo inizia la preoccupazione delle terapie intensive e, se l'Aula me lo consente, vorrei al prossimo Consiglio fare un encomio ufficiale, ma intanto volevo dirlo qui, vorrei fare da parte di questo Consiglio Comunale un applauso e un grande ringraziamento al personale della nostra ASL e in particolare del PIT, che si trova a metà strada tra Cervete della DISP e la Casa della Salute, dove stanno facendo un lavoro senza sosta di grande energia per aiutare a fare i tamponi. Credo che meritino il nostro complimento e anche il nostro abbraccio, perché sono persone che stanno in prima linea. Come avrete sentito, ieri c'è stata una riunione dei sindaci del Lazio, dell'ANCI, insieme alla Regione Lazio, è stata anticipata, poi è uscita la notizia anche sul giornale, il fatto che la Regione Lazio ha deciso di stabilire una sorta di lockdown notturno. Da domani, ora non ricordo da qual è, sì, dalle 24 di domani, quindi dalle 23.59 di venerdì 23, inizierà una chiusura. A me non piace la parola coprifuoco perché mi ricorda diciamo dei momenti bui, però diciamo un coprifuoco che dalle 24 di notte fino alle 5 di mattina non consentirà ai cittadini del Lazio di muoversi liberamente. Come vedete stanno arrivando sempre dei DPCM più ravvicinati e le misure sono sempre più restrittive. Io non sono uno che è negativo e pessimista, ma sono realista. Immaginiamoci che questa diciamo, la direzione che il governo sta prendendo è di maggiori restrizioni. Quindi prepariamoci, ma soprattutto giochiamoci bene la partita. Facciamo attenzione a rispettare le norme, spieghiamolo soprattutto ai nostri figli, ai nostri fratelli più piccoli, ai nostri cugini, che spesso nelle aree, diciamo, quelle che vengono chiamate le aree della movida, magari si sentono tranquilli e stanno vicini fra di loro senza mascherina. Abbiamo iniziato a fare dei controlli più massivi, ma non mi piace fare multe, lo sapete, non mi piace fare sanzioni, mi piace che arrivi l'idea che dobbiamo farlo per stare meglio. Voglio fare, se me lo consente il Presidente, anche un saluto a Isabella Della Longa e Mario, i gestori del Cinema Moderno, visto che, come avrete saputo, ieri è stato un piccolo incidente in un momento in cui già è difficile tenere in piedi l'attività. Mentre facevano dei lavori c'è stato un principio di incendio sul tetto che ha costretto il cinema a qualche giorno di chiusura. Vi faccio un grande in bocca al lupo. Oggi ho visto che hanno già pubblicato la locandina della riapertura e dei prossimi film. È un momento difficile anche per i cinema, ovviamente li possiamo aiutare andando a vedere i film, visto che loro da subito hanno diciamo, fatto una stretta, un stretto rispetto delle norme anti-Covid, e quindi andare al cinema è sicuro. Certo, ci possono entrare meno persone di quante non ce ne entrassero prima. Politiche ambientali: negli scorsi giorni abbiamo posizionato 10 nuove fototrappole che ci stanno aiutando a individuare e arginare il triste comportamento diciamo scorrente delle persone che abbandonano i rifiuti. Saremo molto duri, abbiamo lanciato una campagna social per individuare anche un claim, uno slogan che vorremmo usare con delle immagini su cui abbiamo lavorato. Ringrazio Luca Paolangeli e Chiara De Vincenzo, lo staff della mia segreteria, William Tosoni e Stefano Pittè, che ci hanno lavorato insieme, ovviamente all'assessora Elena Bulbetti, che è qui presente e che saluto, che sta facendo un eccellente lavoro con la comandante della polizia locale e con le guardie pozzofile per controllare il nostro territorio. Vi do un'anticipazione: nelle prossime ore arriverà una lettera a tutti i cittadini e le cittadine della nostra città che anticiperà che il 1 di gennaio 2021 partirà la tariffa puntuale a Cervelli la Tarif. Saremo la prima città del Lazio di una dimensione ragguardevole, cioè sopra i 30.000 abitanti, a partire con la Tarif. Era un impegno che ci siamo presi, servirà maggiore collaborazione di tutti, ma ci auguriamo che ci aiuti ad arrivare a un grande livello di differenziazione. Ultima notizia: oggi è 22 ottobre, la città metropolitana ci aveva garantito che oggi sarebbe stato il giorno di riapertura della Sette Venepalo, opera su cui ricordo purtroppo è stato necessario il mio intervento da consigliere con uno stanziamento in emendamento di 2,5 milioni di euro, se no se la sarebbero dimenticata tutti. Purtroppo i lavori non sono terminati, io avevo detto che secondo me la data non sarebbe stata rispettata, ma stamattina la vice sindaca Zotta mi ha diciamo, rassicurato sul fatto che l'ultimo slot di lavori è in partenza e che entro la fine di novembre la strada dovrebbe riaprire. Continueremo a vigilare, per noi è vitale, non tutti l'hanno capito, quella è una strada vitale e dobbiamo riaprirla, peraltro è la strada di collegamento con l'ospedale di Bracciano, dove oggi c'è uno dei punti per fare i tamponi. Voglio chiudere ringraziando e salutando il nucleo subacqueo Cerveteri Onlus, che domenica 25 ottobre sulle spiagge di Campo di Mare farà una pulizia volontaria del fondale marino dedicato alla memoria di Daniele Papa, il giovane ragazzo 23enne che ricorderete abbiamo più volte nominato e anche salutato da quest'aula, che ha avuto un incidente aereo mentre faceva, diciamo, l'addestramento e purtroppo è morto. Daniele era un volontario del nucleo subacqueo, ha lasciato un grande ricordo nella città, è stato uno di quelli che ha preso parte alla spedizione subacquea che ha ritrovato la Madonnina che per un certo punto si era persa. Volevo salutare Fabrizio Perantozzi per il grande lavoro che sta svolgendo e tutti i ragazzi del nucleo subacqueo. Scusi Presidente, forse ho sforato un po', le chiedo perdono.
No, addirittura è stato con 3 minuti d'anticipo, pensi, vedete che non controllate l'orario, ma io lo controllo l'orario.
Sembrava di aver parlato di meglio.
Mi dispiace consigliere, ma non c'è dibattito nelle informazioni del sindaco. Allora, se io in via eccezionale do l'intervento, dopo se no si apre il dibattito, uno per gruppo, finché voi vi ostinate, però finché voi vi ostinate a non costituire il gruppo, io non riesco a capire. No, De Angelis, non riapriamo la polemica qua, non c'è gruppo, uno per gruppo. Allora, in via eccezionale vi do la parola a una persona, perché sennò dopo altrimenti dovremmo aprire un dibattito. 3 minuti di tempo al consigliere De Angelis per una piccola replica.
Sì, grazie Presidente, un buongiorno a tutti, un grazie ai consiglieri d'opposizione e un saluto a quelli di maggioranza che sono online e in aula. Io rimango solo un piccolo intervento, senza nessuna vena polemica, perché lei è stato, diciamo, impeccabile quando ha ricordato la governatrice Santelli, morta alla giovane età di 51 anni, e quando ha ricordato anche Emma Di Capua, che aveva anche la sua veneranda età, detta Minni, secondo me è stata ricordata perché la mamma del presidente di uno dei maggiori partiti.
No,
però
perché è una mia carissima amica.
Se invece lei ha una sua diretta conoscenza, mi scusi nel merito. Però rimango esterrefatto quando il sindaco propone di intitolare uno spazio, perché gli è stato detto dalla vice sindaca, uno spazio a Stefano Cucchi, e addirittura di dare la cittadinanza onoraria alla sorella, perché è intervenuta qui 3 anni fa e ha parlato della battaglia che stava facendo e intraprendendo. Perché rimango esterrefatto? Rimango esterrefatto perché mi sembra tanto, permettetemi, una strumentalizzazione politica, anche perché la sorella di Stefano Cucchi, lo sappiamo tutti, si è candidata col Partito Democratico, quindi presumo che sia proprio fuori luogo una cosa di questo genere. Dio me ne guardi e liberi, nulla da dire su quello che è accaduto al ragazzo, cioè è quanto di più avvilente, orribile e merita giustizia, ma parliamo sempre di una persona che aveva intrapreso una certa strada, che insomma la storia di Cucchi la sanno tutti. E allora mi domando, come mai oggi si fa una proposta o nelle prossime sedute comunali, online o non, si prevede una proposta di intitolare uno spazio a Stefano Cucchi, che tra l'altro neanche è cittadino cervetano, ma non si pensa, ad esempio, dico un nome, a Pamela Mastropietro, che è stata fatta a pezzi, una donna, quindi mi sarei aspettato da un vice sindaco donna una proposta di questo genere, quindi fatta a pezzi e chiusa dentro una valigia da un extracomunitario, da un nigeriano, ancora è in corso la causa, oppure a Desiree Mariottini, un'altra donna, ragazza di 17 anni che è stata drogata e violentata a turno da più extracomunitari, oppure agli stessi agenti o alle forze dell'ordine che hanno perso la vita, e ce ne sono stati quest'anno, sulle strade o durante degli interventi per ottemperare al loro dovere e in difesa dei cittadini. Insomma, quello che mi domando io, perché il sindaco di Cerveteri pensa esclusivamente a determinati personaggi, no? Che sono sempre legati, guarda caso, col mondo della politica, però non pensa a quelli che sono legati alle disavventure di un mondo civico, di un mondo sociale. Ma noi facciamo anche presente che questa opposizione ha più volte presentato la richiesta di intitolare una via o di intitolare piazze a cittadini, valorosi cittadini di Cerveteri, e la maggioranza l'ha bocciata. Ricordiamola sta cosa qui, perché se poi un domani arriva in aula una richiesta, addirittura con una cittadinanza onoraria, non si sa per quale meriti, alla sorella di Stefano Cucchi, Dio me ne guardi e liberi.
Però, consigliere, vado a concludere.
Non siamo più in un'area, insomma, in un contesto democratico, ma ben altro, grazie.
Intanto bisogna dire che quando arrivano le proposte questo Consiglio Comunale l'ha sempre valutate. Oggi, domani ci sarà una proposta, la valuteremo. C'è la possibilità di votare a favore, contro o astenere. Chiedo scusa, consigliere Piergentili. Chiedo scusa, allora, quando arriveranno le proposte, se ne arriveranno altre, ne valuteremo anche altre. Non è che il Consiglio Comunale valuta soltanto le proposte che arrivano da una parte, le valuta tutte. Mi ha chiesto la parola il consigliere Lamberto Ramazzotti in qualità di capogruppo del gruppo misto. Prego, consigliere, ha 3 minuti di tempo.
Grazie, presidente. No, anch'io mi associo a quello, qualsiasi abuso da qualsiasi parte venga, va ricordato. Chiaramente la cittadinanza onoraria, per quanto mi riguarda, è una cosa per grandi meriti della città. L'intestazione delle strade, come ha detto correttamente il Presidente, noi in passato, su mia richiesta e altri, abbiamo chiesto, visto che devono passare 10 anni dalla morte, se è possibile intestare delle strade, quando le strade vengono prese in carico, a 2 medici che in questa città vengono ricordati per quello che hanno dato il dottor Franco Boffi e il dottor Filippo Morini. No. E poi fu fatta un'altra richiesta e la portammo in aula questa e tutti erano d'accordo, e poi per quanto riguardava anche la figura di un sindaco, all'epoca Angelo Marini. Io sono d'accordissimo che noi dobbiamo ricordare sia la storia bruttissima che è successa a Stefano Cucchi. Mi fa piacere, perché anch'io ho letto la storia della mamma del Presidente Zingaretti, ma non perché la mamma del Presidente Zingaretti, perché mi sono un po' culturalmente studiato,
che
è una persona, al di là dell'amicizia col Presidente, che veramente ha lasciato un impatto sociale. Però vorrei ricordare che appena è possibile di intestare anche queste strade che abbiamo detto in Consiglio Comunale. Mi fa piacere altresì che il Sindaco ha ricordato tra i vari decessi quella, la figura di Vincenzo Morazzoli, molto giovane, una famiglia che ha dato molto per quanto riguarda impianti sportivi, il sociale e occupazione. Basta, la ringrazio, Presidente.
Grazie. Consigliere Magnani, purtroppo non è previsto dal regolamento il dibattito, è uno per gruppo. In via eccezionale ho fatto intervenire De Angelis. Lamberto Ramazzotti è intervenuto in qualità di capogruppo del gruppo misto. Se non va bene il regolamento si cambia e poi tutti quanti saremo assoggettati al cambiamento del regolamento. No, guardi, non... Io ho iniziato dicendo in via eccezionale, nonostante non ci avesse diritto, io do la parola, però non apriamo il dibattito. Passiamo al primo punto, che è appunto l'approvazione del verbale della seduta precedente del 17 settembre 2020. Avete tutti quanti avuto il verbale, possiamo tranquillamente andare alla votazione. Lo facciamo per appello nominale, dichiarando aperta la votazione in questo momento, e prenderemo i voti fino alla dichiarazione di chiusura della votazione stessa. Prego, segretario, grazie.
Pascucci.
Favorevole. Scusate che mi vedete. Favorevole.
Accardo e assente. Badini. Badini deve aprire il microfono per votare.
Favorevole.
Berardinelli. Bellomo.
Favorevole.
Chi ha parlato, scusate? Bellomo.
Favorevole.
Costantini.
Favorevole.
De Angelis.
Contrario.
Di Maggio. Assente. Falconi. Ferretti.
Favorevole.
Frappa.
Favorevole.
Galli.
Favorevole.
Gnazzi.
Favorevole.
Luchetti.
Favorevole.
Magnani. Mancini, assente. Maracci.
Favorevole.
Mundula.
Favorevole.
Nucci.
Favorevole.
Ossomando, assente. Pirgentili. Porro.
Favorevole.
Ramazzotti. Favorevole. Clavaglia.
Favorevole.
Zamboni.
Favorevole.
Allora, con i voti contrari di Magnani e De Angelis e il resto tutti favorevoli, il provvedimento è stato approvato. Passiamo a quell'altro...
Presidente, mi scusi.
Sì? Sì?
Mi aveva scritto sulla chat per chiedere la parola per fatto personale, visto che era stata citata la vice sindaca Francesca Cenerilli, però nessuno probabilmente se ne è accorto
no.
Sulla chat e quindi volevo farlo osservare.
No. Magari lo vediamo se possiamo recuperarla più tardi una dichiarazione è riferito
sì,
a
sì,
che
sì,
cosa
più tardi volevo solo farvelo notare.
Ok, sì, va bene, grazie. Allora passiamo al punto numero 2, ma il punto numero 2 come avete avuto notizia è stato stracciato in quanto andava fatto un voto segreto e non era possibile farlo. Naturalmente stiamo verificando in che modo poter uscire da questa situazione e vi dico subito che la piattaforma dovrà fare in modo che possano loro darci un lavoro per fare un voto segreto. Ancora non siamo in grado di dire in che maniera. Naturalmente la commissione in questo momento, che è fatta da 4 consiglieri, può continuare a riunirsi e confido nella responsabilità di tutti i consiglieri affinché possa riunirsi. Passiamo al punto numero 3. E non c'è, e di che parliamo? Scusa, è stato stracciato il punto, via Gentili. No, no, stiamo vedendo in che modo recuperare questa situazione. La commissione può essere convocata dal vicepresidente, che esiste. La commissione può operare con la responsabilità dei 4 che sono rimasti, dato che c'è il vicepresidente, qualora dovesse essere necessario, la commissione può operare. Tranquilli, basta metterci un po' di buona volontà. Passiamo al punto numero 3, che è appunto, un attimo chiedo scusa, documento unico programmazione al DUP 2021-2023, praticamente relaziona il sindaco. Prego, sindaco.
Presidente, mi sente?
Sì, la sento.
In realtà io avevo chiesto al Presidente della Commissione Bilancio, visto che aveva seguito l'atto, di relazionarlo e quindi vorrei che fosse lui a relazionarlo.
Allora, se lei lo delega, non ci sono
delegato,
problemi.
Delegato.
Prego,
delegato.
Prego. Allora prego, Galli.
Grazie, Presidente, e buongiorno a tutti, a chi ci ascolta da casa, a chi è presente e a tutti i colleghi che sono collegati. L'atto riguarda praticamente il documento unico di programmazione che è riguardante l'esercizio 2021-2022. Come ormai ben sappiamo, quando approviamo il bilancio di esercizio per l'anno, scusate, il bilancio previsionale per l'anno 2020, compiliamo anche il previsionale per gli anni successivi, tant'è che è triennale, che è 2020, 21 e 22 e 21, 22 e 23. Nel senso che oggi ci troviamo a approvare questo atto che non è altro che le linee, diciamo, strategiche e operative che l'amministrazione vuole porre in essere in relazione ad un'analisi che è un'analisi esterna del contesto in cui operano lo scenario amministrativo e anche ad un scenario interno. L'atto si compone di innumerevoli dati che andandolo a verificare si può ben verificare che è suddiviso in due parti, una parte è quella strategica e una parte è quella operativa. Nella parte strategica c'è, diciamo, viene disaminata e viene analizzata ed esaminata tutta diciamo, l'analisi esterna dei fattori che possono incidere sull'attività amministrativa e sulle azioni che possono essere poste in essere, come per esempio sono i condizionamenti esterni, come sono anche gli obiettivi che lo stesso governo detta ai fini della nostra, delle nostre performance o delle nostre gestioni di servizi, ahimè in alcune volte restrittive per quanto riguarda le spese da imputarci. E ci sono poi anche l'analisi dei fattori demografici che incidono su alcune scelte ed importanti. Cioè, nel senso che dice, nel momento in cui tu vai a operare le scelte amministrative devi tener conto di questi fattori, perché questi sono fattori determinanti e che possono modificare quello che è, diciamo, quello che è la decisione da intraprendere. I condizionamenti interni invece sono l'altra parte, che sono le risorse che abbiamo a disposizione, il personale, i servizi che vogliamo erogare alla collettività e tutta un'altra serie di funzioni rispetto, scusatemi, di organizzazione dell'ente. Per esempio noi abbiamo la multiservizi e quindi abbiamo una società partecipata e in relazione a questo dobbiamo tenerne in considerazione. Una volta fatto questo quadro, che di solito diciamo si varia, ma non varia di molto perché ci sono alcuni condizionamenti che vi ho recitato che non è che si modificano, come per esempio purtroppo spesso il personale, se non negli ultimi periodi con il fatto della quota 100, alla luce di questi si dà una programmazione di quelli che sono gli obiettivi che l'amministrazione si pone in essere. Ora se voi scorrete potete verificarlo nelle varie pagine successive, nella parte diciamo più operativa, sono riportati e divisi i vari servizi e le varie aree tematiche di importo e di impatto sui vari servizi, divisi proprio per area, e ogni servizio all'interno ha proprio una sua dinamica, con gli importi degli stanziamenti sia per il 2021, 2022 e 2023. È ovvio che è una totale previsione, speriamo di poterla attuare. Sono riportate all'interno tra l'altro anche le opere pubbliche che sono in corso di realizzazione o che si vogliono realizzare. Troverete anche per esempio lo stanziamento che è stato fatto per quanto riguarda il lungomare di Campolimare. Ci sono diciamo tutti questi importi riportati sia che vanno dal 2001 al 2023. Credo che tra l'altro l'atto successivo, se non erro, dovrebbe essere l'altro DUP, che è il documento unico di programmazione che è 2020-2023, in quanto è praticamente l'adeguamento di quello che abbiamo approvato con le variazioni di bilancio avute nel periodo. Quindi diciamo che nella sostanza leggere l'atto e scorrerlo si capiscono tutti i vari importi stimati, inseriti e riportati. Basterebbe semplicemente scorrerlo, a meno che non ci sono particolari domande, è un atto diciamo, che di solito non necessita di un grosso dibattito, per carità, per l'amor di Dio. Ci tenevo soltanto a evidenziare che i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dal dirigente sono positivi, l'atto è già passato in giunta ed è stato approvato con la delibera di giunta comunale del 99 nel mese di settembre, se non ricordo male il 28 settembre, pertanto è un atto veramente efficace e attuabile. Se ci sono domande poi risponderò magari negli interventi successivi. Grazie.
Allora, grazie al consigliere Angelo Galli. Volevo dire al consigliere Angelo Galli che riterremo questo intervento come relazione dell'atto, pertanto lui continua a mantenere sia un intervento che un'eventuale replica. La seconda cosa che volevo dire prima di dare la parola a Lamberto Ramazzotti, che già me l'ha chiesta, che ogni tanto qualche cittadino mi ferma e dice: io vedo in streaming il vostro consiglio comunale, i consiglieri comunali, qualcuno non porta la mascherina. Io non posso obbligare nessuno. Io dico sempre, e lo dico a loro e lo dico a voi, consiglio che ognuno di noi assuma la responsabilità del caso. Poi ognuno di noi è una persona che dovrebbe sapere di fare quello che fa. Volevo rispondere a quei cittadini che me l'hanno chiesto e volevo rappresentare appunto in aula questa necessità. La parola al consigliere Lamberto Ramazzotti. Prego.
Grazie Presidente, sarò brevissimo. In primis, al di là della posizione politica o della diversità amministrativa, ringrazio l'esposizione del consigliere Galli, nella sua capacità, nella sua professione, fuori dubbio, senza essere ipocriti, e anche la sua sintesi. Chiaramente quest'atto, come ha detto chiaramente e giustamente lui, si compone di varie parti. La parte strategica è un studio politico, è un percorso che dà l'amministrazione comunale che gestisce la città, che non siamo noi all'opposizione. Ma al di là di questo, io credo che sia giunto il momento, e questo è un invito che faccio al sindaco, visto che il consigliere Galli, che da me è stimato come persona e non come politica, in realtà si interessa lui del bilancio, essendo uno capace, ma essendo solo consigliere e non membro dell'esecutivo, io credo che sia giusto, se è possibile, la scelta è vostra, siete maggioranza, che lo stesso diventi assessore. Perché? Perché un consigliere comunale, purtroppo, ha dei poteri diversi da un assessore. Un assessore è membro dell'esecutivo, un consigliere fa parte di un'aula dove si va a votare certe posizioni. Per essere più chiari, il consigliere Galli, qualora fosse assessore, e non certo oggi un consigliere comunale, può dare disposizione agli uffici su quello che riguarda l'andamento dell'amministrazione, perché ne ha i poteri in quanto membro dell'esecutivo. Io credo che in questo momento di difficoltà nel campo dei lavori pubblici e nel campo del bilancio debba prevalere la meritocrazia. Sono convinto che solo se le persone che hanno delle capacità specifiche vengano messe al posto giusto, forse, e dico forse, se poi ci mettono passione e volontà unita alla propria capacità, forse possiamo andare un po' meglio. Per quanto riguarda, e chiudo Presidente, su questo atto, l'ho detto prima, specialmente perché è integrante di una parte politica che io non ho mai gestito, il mio voto è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Ramazzotti. Mi ha chiesto la parola il sindaco. Prego, sindaco.
Grazie Presidente, ovviamente il mio voto su questo atto sarà favorevole e mi permetto di dire al consigliere Ramazzotti, che diciamo, sa che io parlo sempre fuori dai denti, che ho sempre pensato che alcuni membri della nostra amministrazione, sia da consiglieri, sia da delegati, sia da assessori, potessero fare un eccellente lavoro, vale sicuramente per Angelo, insomma sarei ben felice anche di vederlo in squadra nell'esecutivo, ma insomma credo che siano scelte che attengono ai singoli, ma so che lui, nonostante non è stato assessore e non è assessore, così come tanti altri consiglieri, sono a disposizione, diciamo, fanno un lavoro diciamo comunque importante per la comunità, quindi di questo lo ringrazio, ma condivido le sue parole e condivido anche le sue capacità e quindi il giudizio positivo che ha dato. E mi permetto di dire una cosa, ma la dico, siccome la sto dicendo al consigliere Mazzotti, la sto dicendo veramente senza polemica, perché è un consigliere che mi sembra che in questi anni in cui ho fatto il sindaco ha sempre dimostrato di averci criticato puntualmente quando era necessario, ma anche di aver votato degli atti che ha condiviso, quindi insomma con una grande onestà intellettuale, quindi se non anche in questo caso sto dicendo la stessa cosa. E passa sempre la linea che il bilancio è un atto politico e che è quindi diciamo frutto delle scelte dell'amministrazione, il che è vero. E mi sono trovato, mi sto trovando in una situazione paradossale in città metropolitana dove il bilancio è fatto dalla forza di governo, ma la forza di governo non ha i numeri e quindi lo votiamo di continuo noi dell'opposizione. E questo mi ha consentito anche di fare una riflessione. In questo caso non è necessario perché la maggioranza ha i voti e quindi il consigliere d'opposizione è libero di votare contro. Però come lei ha fatto tante volte, se ci sono delle scelte anche nella nostra programmazione che condivide, può per esempio dirlo o può sollecitarci o può anche fare un voto di astensione. Ma lo dico non perché la voglio spingere a votare con noi, per dirle che però insomma riconoscendole questa intellettuale, diciamo onestà intellettuale che le ho sempre riconosciuto in aula, mi sembrava giusto diciamo rimarcarla anche oggi. La ringrazio per l'intervento che ha fatto. Che cosa dire sulla programmazione? Beh, è evidente che l'anno in corso è un anno complesso, cioè un anno in cui ci sono state tante attività legate al Covid che ci hanno spostato l'asse. E su questo ritengo diciamo, giusto diciamo, ringraziare, questo era il mio intervento in questo senso, le persone dei nostri uffici e i dipendenti, soprattutto quelli che sono stati in prima linea, che si sono mossi in questa direzione. Qualche giorno fa ho conferito un encomio alla comandante della Polizia Locale Cinzia Luchetti e conferendolo a lei ho conferito a tutto il corpo e al responsabile della Protezione Civile Renato Bisegni e conferendolo a lui ho voluto conferire a tutti i volontari. Se il Presidente me lo consente, prima di chiudere voglio però fare due piccole precisazioni che ho dimenticato. La prima tecnica, perché è importante per la città, è in piedi un bando per individuare il tecnico che andrà diciamo, a occuparsi dell'ufficio condoni, un ufficio molto importante. Siccome il bando scade lunedì e è pubblico, sta sul sito del Comune di Cerveteri, volevo usare questa assise per dargli una maggiore visibilità. Già è stato pubblicizzato, però insomma, questa cosa. Seconda cosa, e prettamente chiudo, quindi come vedete sono oggi velocissimo, e non posso accettare che quando sediamo all'interno delle aule istituzionali e abbiamo un ruolo istituzionale facciamo degli scivoloni sulla Costituzione. Noi non giudichiamo le persone dalle scelte ipotetiche che hanno fatto, ma le giudichiamo dalle condanne che hanno ricevuto. Nella nostra nazione chiunque fino al terzo grado di giudizio è innocente. Anche se è stato condannato in primo grado, anche se è stato condannato in secondo grado, ma soprattutto se non è stato condannato in nessun grado. Quindi dire che Stefano Cucchi che non ha ricevuto nessuna condanna e non ha commesso nessun reato, quindi agli occhi della nostra nazione, abbia avuto diciamo, una condotta non corretta, è un giudizio personale che uno può fare al bar, ma diciamo, mi dispiace di più fa quando viene fatto in quest'aula da un consigliere comunale. E così come ritengo che il partecipare a un'attività politica, qualunque essa sia, il candidarsi sia una cosa onorevole e non disonorevole, e mi fa specie che lo dica un candidato eletto, quindi non è che perché uno si è candidato o addirittura è stato eletto o fa il deputato, il senatore o fa il presidente di qualunque struttura è eletta democraticamente, questo sia un minus valore, semmai è un plus valore. E chiudo dicendo un'ultima cosa, è una cosa becera di bassa lega quando in un consiglio comunale o in un'assise si propone una cosa e qualcun altro dice allora perché pure, benissimo, io sono ben felice che il consigliere De Angelis abbia voluto fare delle proposte alternative, i morti non stanno mai in competizione, mai. Tante volte ho sentito dalla destra, quella più becera, il giorno del 25 aprile dire che non vengono ricordati altri morti come se ci fosse una gara. I morti vanno ricordati tutti e tutti meritano la nostra memoria. Quindi se si decide di ricordare un fatto tragico, ci si può, chi ha il coraggio dissentirà e dirà che non è d'accordo e se ne assumerà responsabilità, ma mettere in competizione vicende diciamo tristi di cronaca una contro l'altra è segno di una scarsa sensibilità morale e etica. E quindi siccome oltre ad essere un cittadino italiano sono un sindaco e siedo in quest'aula, voglio che quest'aula mantenga un certo tipo di decoro morale e sarebbe diciamo un impegno che dovremmo mantenere tutti.
Allora grazie sindaco.
Sente che c'è la vice sindaca che è stata nominata e che forse merita di poter avere una
rete. Però benissimo sindaco, però adesso stiamo discutendo del DUP, poi fuori di questo punto fuori di questo punto, anche se io inviterei a rimanere nell'ordine del giorno, perché se noi continuamente usciamo fuori dall'ordine del giorno poi non andiamo da nessuna parte. Io dopo darò un piccolo intervento all'assessora Cennerilli, però vorrei invitare tutti alla massima correttezza di rimanere all'interno dei punti dell'ordine del giorno, altrimenti andiamo fuori del seminato.
Presidente, scusi, sì. Una cosa sull'ordine del giorno, così e poi mi taccio, e io sono d'accordo con lei, ma se io faccio un intervento in aula e dopo il mio intervento sì. Qualcuno ci interviene sopra, o lei mi dà il diritto di replica sì. O io devo parlare in un altro punto.
Però...
mi
diamo
una replica. Sì, io faccio una proposta, io... si apre un dibattito o io ho modo di replicare o parlo sul punto dopo.
Allora, lei ha allora sindaco. Sindaco,
basta deciderlo.
Sindaco, le regole di come si conduce un consiglio comunale già ci sono scritte, non è che possono essere cambiate. Qua dentro si aggirano all'interno del consiglio comunale una trentacinquina di persone, ognuno di noi viene sempre chiamato in causa, quindi voglio dire, no? Io per carità do la possibilità dell'intervento all'assessora perché dice mi hanno chiamato in causa, ma se l'assessora fa un altro nome dopo devo dare pure a quell'altro, non se ne esce più. E ripeto, il mio compito è quello di rimanere all'interno del dibattito dei punti all'ordine del giorno. Tra l'altro questo punto all'ordine del giorno devo ricordare che neanche c'era ed è stato inserito fuori dell'ordine del giorno. Adesso fare un dibattito all'interno di un punto fuori dell'ordine del giorno mi sembra poco produttivo. Ci possiamo anche stare, guardate, io non ho paura, posso rimanere qua due giorni a discutere, però ho paura che non serve al dibattito del Consiglio Comunale. Adesso terminiamo questo punto, facciamo dare la replica in via eccezionale all'assessora Cennerilli, che nessuno gli vuole togliere la parola, nessuno, però vorrei rimanere nell'ambito del Consiglio Comunale. Poi se ci sarà un punto dove si porterà esclusivamente la questione legata all'area da dare a Stefano Cucchi, e io sono d'accordo, alla cittadinanza da dare a Ilaria Cucchi, che io sono d'accordo, discuteremo 6 ore soltanto di questa cosa qua. Adesso però, sindaco, fammi terminare il punto all'ordine del giorno, che è il punto riferito al DUP e non alla questione Cucchi. Mi ha chiesto la parola, Pier Gentili, prego, ha 10 minuti di tempo.
Grazie Presidente, un saluto ai nostri concittadini che ci seguono a casa. Mi dispiace perché qualche cittadino si è lamentato per la diretta streaming che noi non indossiamo le mascherine. Io mi domando, il 90% dei cittadini di Cerveteri non indossa le mascherine camminando per il territorio. Questo, ma ve lo fa soltanto notare, chi li controlla? Chi li controlla? Che anche da questo piano che oggi è andato a approvare, le programmazioni del DUP, l'aumento del personale dei vigili urbani non c'è. Quindi parlate sempre di fuffa, aria fritta. Aria fritta, soltanto aria fritta. Io lo ripeto per l'ennesima volta, dopo 3 anni, a parte le comparsate in TV, non ce n'è altro, non c'è altro sul territorio. Presidente del Consiglio, qui non ci sono vigliacchi ed eroi, non ci sono vigliacchi ed eroi, soltanto delle constatazioni, 2 dalla maggioranza che siedono in aula e tutto il resto è opposizione. Non è che io mi sento un eroe, mi sento che comunque c'è un mandato dei cittadini, mi sento il dovere di stare in aula a consigliare. E andiamo all'ordine del giorno. Questo è un copia e incolla dell'anno scorso. Voi ci dite di andarla ad approvare, come se questo anno di Covid che ancora non è finito e ricominciamo con l'emergenza, non c'è nessuna emergenza a Cerveteri, perché uno va a vedere la programmazione e dice oh, facciamo le corna però dobbiamo anche pensare ai nostri morti, quindi pensare alla costruzione di un nuovo cimitero non c'è, l'ampliamento dei cimiteri non c'è, siamo arrivati, e vi dovete vergognare come maggioranza, all'80%, anche 90% di cremazioni, perché come ha detto 2 anni fa il sindaco, non è priorità di questa maggioranza fare l'ampliamento del cimitero. Infatti lo vediamo, perché tra le cose che avete messo non c'è, quindi a voi dei morti non ve ne frega niente, e poi dopo facciamo un minuto di raccoglimento per la gente morta? La stessa gente che è morta, i familiari mi prendono di petto per dire non so dove tumulate il mio estinto, il mio familiare, e noi facciamo un minuto di raccoglimento? Ipocriti. Siete un ammasso di ipocriti, c'è sta proprio l'ipocrisia in questa cosa.
Usi termini più appropriati, consigliere.
C'è soltanto ipocrisia.
Usi termini più appropriati.
Ipocrisia, caro presidente.
Usi termini più appropriati.
Mi fermo la gente, e questo qui è successo quest'estate. Una città di oltre 40.000 abitanti, non abbiamo una cella frigorifera per mettere i defunti. Quest'estate è morto uno, lasciato dentro la camera mortuaria, dopo 3 giorni, mi sa, gli hanno dato il via per poter fare il funerale, il feretro era in decomposizione, perché il nostro sindaco mette le risorse sul turismo, lui è maggioranza, lo può fare benissimo. Lo mette tutte le cose, ci abbiamo avuto un'emergenza 1 mese e mezzo fa sulla scuola, io vado a vedere i capitoli delle scuole, 0 lire. 0 lire. Non si sa se questo asilo nido verrà aperto, perché a tutt'oggi non si sa, però stasera il sindaco ci dice che abbiamo fatto il bando per assumere un tecnico per fare i condoni, ma io credo che quel dipendente che lui ha fatto la revoca non sta in pianta organica, non so neanche se lo può fare, eppure lo fa, e parla di personale. Io l'altro ieri io mi rivolgo all'assessore all'urbanistica, credo dovrebbe essere l'uomo che sta sempre in televisione, sono andato all'ufficio urbanistico, non ci sono più dipendenti, sono rimasti 2 tecnici, il dirigente io lo cerco in continuazione, sta sempre fuori sede, sta, che ne so, può darsi che sta vedendo qualche cosa, perché povero ragazzo, c'ha 3.000 cose da fare, perché è anche dirigente dell'area lavori pubblici, dell'ambiente, dell'attività produttiva, non è che questo qui è come Padre Pio o San Pio che si può scindere la figura, è una, e ritorno sempre allo stesso discorso, abbiamo potenziato l'ennesima volta l'ufficio dello staff del sindaco, però negli uffici sono completamente allo sbando. Mi viene da ridere adesso la nuova ordinanza che ha fatto Zingaretti, ma che viene fuori da un DCPM da parte di Conte, in cui delega ai sindaci, e in questo momento non invidio perché il controllo del territorio spetta ai sindaci. La domanda sorge spontanea: con quale personale? Con quale personale che abbiamo assunto 2 stagionali, e vedendo la relazione che sta su questa programmazione del testo unico non credo di vedere l'aumento del personale negli uffici, non c'è, perché la spesa riguarda 2019, 2020, 2021 rimane invariata, quindi che significa? Che le nuove risorse non ce le avete messe, o fate li clonate a tutti quanti, ma non so se la scienza è arrivata a quel punto di arrivare a clonare un dipendente. E poi ci stanno sempre le linee guida, noi abbiamo queste linee guida, i lavori pubblici, poi Piergentini casualmente insieme alla collega consigliera va in qualche ufficio e dice: mi dici quanti mutui sono stati attivati nel 2020 per fare qualche opera pubblica, poi si parla piste ciclabili, non è che dice facciamo una nuova scuola. Perché 2 mesi fa forse qualcuno si è dimenticato che dopo il post-Covid forse ritorna, cioè abbiamo un problema almeno a cervelli del cena per quanto riguarda i prestiti scolastici. No, questo non c'è, perché noi abbiamo altre priorità, abbiamo la piazza Santa Maria, che è il famoso salotto buono, sembra la scacchiera che sta a Marostica, mo' piano piano ci giocheremo a dama o a scacchi, però l'hanno messa sulla programmazione, se non mi sbaglio, del 2022-2023. La costruzione di loculi, 0 lire. Questi proprio non gliene frega niente. Io non è che faccio un appunto al sindaco, perché tra 2 anni, grazie a Dio, ci lascia. Sta seminando per andare verso mare, perché la sensazione è quella. La sensazione da cittadino che lui sta puntando su un'altra città, che sta la nostra di rimpettaglia, ma si vede, si tocca con mano, si tocca con mano. È scontento lui, mi dispiace per i consiglieri di maggioranza che ancora tengono in vita questo malgoverno, e poi dopo sul punto successivo lo dirò. Perché noi abbiamo 3.000 emergenze, tra cui la salvaguardia dei fossi. Qui c'è sta una frana che sta a Ceri, una sta alla cosa del manganello, poi dopo ci torneremo dietro, dopo, questa qui non gliene interessa niente. Poi abbiamo lo sport su questa relazione, 23.000 euro di contributi alle società sportive e 0 lire per gli investimenti, quindi che gli frega a lui? Adesso c'è stata l'emergenza delle palestre, perché purtroppo il DCPM non è che dà tanta prospettiva di lavoro a chi ha in gestione le palestre, sia comunali sia quelle private, perché poi purtroppo gli spazi sono talmente risicati. Però noi mettiamo 0 lire, però andiamo a fare i tagli dei nastri. Taglio del nastro come il lungomare, perché adesso non lo vedo. Il lungomare abbiamo fatto con tanto di veline all'inizio dell'estate, e poi è fermo, hanno buttato giù un muretto di incontenimento, poi dopo non vedo più, non si sa che fine farà, già dovrebbe essere dato fine ai lavori. Poi facciamo gli encomi, abbiamo fatto un encomio, abbiamo messo le fototrappole, le fototrappole significa che abbiamo pizzicato qualche cittadino maleducato da punire tantissimo, però ci sono dimenticato il passaggio successivo, chi è che va a bonificare quest'area? Dovrebbe aspettare la ditta, alla ditta che ha l'appalto in essere, dovrebbe essere ancora la Camassa, però la Camassa non ci va. Abbiamo queste discariche che aumentano a macchia d'olio su tutto il territorio, però abbiamo messo le fototrappole, abbiamo punito. Io guarda, non so se è possibile, tempo fa ho parlato col comandante dei vigili urbani, se era possibile fare anche il fermo dell'automobile, che almeno la prossima volta non vanno a fare lo stesso reato. Non so se è possibile, però magari se ogni tanto il sindaco o qualche presidente di commissione consigliare riunisse queste commissioni, faccio una per tutte, la commissione dei lavori pubblici, io so 3 anni che sedo in aula, non è stata mai convocata. La commissione di cui io faccio parte, quella scuola, è stata convocata 3 volte, se non mi sbaglio, in 3 anni. Vabbè, fate l'encomio tra di voi. Poi sull'altra questione non voglio dare un parere, perché poi dopo ricordo soltanto che quando, come ha detto, ha ricordato la Mazzotti prima, fu presentata una mozione per intitolare via una piazza a qualcuno, la maggioranza si ribellò dicendo dobbiamo dare un criterio, dobbiamo dare un regolamento, sono passati 2 anni. E sicuramente ancora non è stato dato, non è stato fatto, forse perché impegnati in altre situazioni. Per adesso mi fermo qui, caro Presidente, poi se cercheremo di allungare questa agonia di questa città.
Grazie.
In cui voi l'avete portata. Grazie.
Grazie consigliere Piergentili. Ha chiesto la parola il consigliere Magnani, prego, ne ha facoltà, 10 minuti di tempo. Prego consigliere.
Sì, buongiorno a tutti i colleghi, buongiorno a tutti i concittadini che ci seguono. Allora, un piccolissimo passo indietro, Presidente. Prima quando le ho chiesto la parola e giustamente lei non me l'ha data, io volevo dire che c'era stata una situazione analoga a questa qualche anno fa, come ha ricordato anche il collega Piergentili, rispetto ad una proposta di intitolare una piazza a San Francesco d'Assisi, quindi ricordo molto bene quel giorno, perché in quest'aula fu detto a chiare lettere che non era il Consiglio Comunale l'organo deputato a decidere certe cose, ma che andava seguito un iter differente, iter che il sottoscritto per ben 4 volte ha seguito e per ben 4 volte si è ritrovato un diniego con delle giustificazioni veramente che lasciavano il tempo che trovavano. Ora non entro nella polemica di intitolare ad uno o ad un altro, anche perché conosco molto bene la situazione nella quale si è ritrovato il nostro caro concittadino Stefano Cucchi, la tragica fine che ha fatto e il trattamento che ha ricevuto. Conosco bene certe dinamiche perché purtroppo ho un parente molto vicino che ha avuto modo di viverle anche lui, e quindi so di che cosa stiamo parlando. E non starò certo qua a dire intitoliamola uno, intitoliamola un altro, però nel metodo purtroppo mi trovo polemico perché, ripeto, anni fa qui dentro chi mi ha preceduto ha proposto di intitolare una piazza e la risposta che gli è stata data è questa, quasi come se Saverio volesse strumentalizzare questa intitolazione. E mi fermo qui, non vado oltre. Andiamo invece nel merito dell'ordine del giorno. Per quanto riguarda il mio parere personale, io voterò contrario al documento, semplicemente perché l'allocazione di risorse che è stata redatta non mi convince. Io vedere 6.000 euro per agricoltura e pesca, vedere 33.000 euro per le politiche giovanili e, come ricordava poco fa il collega Piergentili, sugli investimenti la voce è pari a zero, quindi parliamo sempre di spese di funzionamento e basta. La voce sul turismo è ferma a 37.000 euro. Io non lo so che concetto ha questa giunta e questa amministrazione di turismo e di sport. Io come cittadino, prima che consigliere comunale, ho un concetto completamente diverso. Sostengo e sosterrò per sempre che queste due voci sono delle leve importantissime a livello occupazionale, a livello territoriale, a livello di valorizzazione in senso generale proprio del cittadino e del territorio, e gettano le basi per costruire qualcosa di diverso, qualcosa che evidentemente oggi non funziona, quindi un sistema paese, un sistema cittadino che ahimè fa acqua un po' da tutte le parti. Poi dopo il professore sicuramente mi ragguaglierà su quello che ho detto e avrà da ridire. Detto questo, la voce su energie e fonti energetiche che è pari a zero, un paese come il nostro con una giunta che si spaccia per ecologista, che non investe nulla sull'energia e sulle fonti energetiche rinnovabili. Io non lo so, penso che ho detto tutto e non c'è da aggiungere altro. Grazie.
Allora, grazie consigliere Magnani, mi ha chiesto la parola Annalisa Belardinelli e dopo Aldo De Angelis. Prego Annalisa Belardinelli, hai 10 minuti.
Grazie Presidente, buongiorno alle persone presenti in aula, a chi ci ascolta da casa e ai colleghi consiglieri, al sindaco e agli assessori collegati in streaming. Allora, che dire, su questo io vado diretta al punto, all'ordine del giorno, evito polemiche su quello che abbiamo sentito prima o comunque di intervenire perché, ripeto, sono già state fatte in quest'aula delle proposte che sono state bocciate, quando arriveranno in aula le altre proposte le valuteremo. Riguardo al punto all'ordine del giorno, praticamente stesso intervento che della volta precedente, perché ci troviamo davanti un documento unico di programmazione che lascia molto molto perplessi. A prescindere, volevo segnalare un errore riguardo i beni, il patrimonio e gestione dei beni patrimoniali. Sono riportati due immobili che si è deciso di vendere e per i quali è stata chiesta la valutazione all'Agenzia delle Entrate, ma credo ci sia un errore perché uno risulta a Cervetri, via Nagnina 11, piano primo, credo forse, a Gillina, credo, perché se non ricordo male era quello. No, soltanto così per segnalare che c'era un errore, ma senza nessuna polemica, un errore materiale. Riguardo invece al contenuto, ripeto, lascia a dir poco senza parole, perché troviamo la classica cifra che troviamo anche nei bilanci di questa amministrazione, ma soprattutto nel documento unico, zero in tutto o quasi tutto, per quanto soprattutto la cosa che lascia più perplessi è le opere pubbliche. perché come diceva appunto il consigliere Pergentili, abbiamo chiesto quanti mutui erano stati attivati quest'anno per la realizzazione di opere pubbliche e ci è stato risposto niente perché non c'erano progetti esecutivi. E questo, al di là del momento emergenziale che stiamo vivendo, la dice lunga sull'operato di questa amministrazione. Tornando poi appunto alle opere pubbliche, ripeto, abbiamo per il triennio tutto zero, troviamo 250.000 euro per lo svincolo di via Ghirieletti, che credo che vada avanti dal 2009, quindi da oltre 11 anni che ci trasciniamo questo progetto, ma lo ritroviamo per il 2021, 22, 23, prima o poi speriamo che si farà. Costruzione loculi, sì, dal 2009 mi sembra, anche prima, quindi 2009 credo che siano state fatte, infatti sì, le prove, insomma i sondaggi, qualcosa, comunque ci sono già delle cose fatte nel 2009 che stanno ferme così. E anzi, magari colgo l'occasione anche per spiegare ai cittadini per quale motivo questo progetto è fermo da tutti questi anni. Costruzione loculi zero, ricordava prima il collega Piergentili che siamo arrivati ormai al 70-80% di cremazioni, ma vorrei ricordare ai cittadini che ci ascoltano da casa, che lo sanno bene, ma forse lo ricordo più ai consiglieri di maggioranza che forse non lo sanno, visto che continuano a fare le tre scimmiette, non vedo, non sento, non parlo, che siamo arrivati a questi numeri di cremazione perché a Cerveteri non ci sono loculi, Cerveteri capoluogo intendo, se non appunto nel cimitero del Sasso. Quindi molte persone che invece sono residenti qui nel Cerveteri capoluogo non intendono portare i loro cari al Sasso e quindi scelgono la via della cremazione. Si è parlato a lungo in quest'aula da parte dell'opposizione circa l'ampliamento del cimitero in via dei Vignali e abbiamo fatto diversi emendamenti sempre bocciati, abbiamo parlato più volte con il dirigente che sembrava che aveva trovato una soluzione, ma poi si è scelto di fare comunque i loculi al Sasso, si è preferito. E questo per ricordare che da parte di questa amministrazione, ma tra l'altro è stato confermato anche dal sindaco in quest'aula, il cimitero non rientra tra le loro priorità. Quindi speriamo insomma che ci siano ancora loculi sufficienti al Sasso, perché al momento fino al 2023 non ne abbiamo in vista altri. Riqualificazione Borgo San Martino, se non erro l'anno scorso erano stati messi 18.000 euro, guarda caso lo stesso importo che noi avevamo chiesto con un emendamento al bilancio, io il consigliere Pergentile e il consigliere Mazzotti, ma che ci è stato bocciato, poi magicamente sono comparsi questi 18.000 euro, adesso vedo che anche qui zero, quindi non c'è nessuna intenzione di riqualificare. Poi altro intervento che abbiamo sono le barriere stradali e cavalcavia autostradale, 120.000 euro per il 2021, questo credo che già altri interventi sono stati fatti, perlomeno per quanto è riportato nel riepilogo, mentre dove lì troviamo invece il lungomare che c'è uno stanziamento, ma lo stato di avanzamento dei lavori è a zero e anche qui magari sarebbe il caso di informare i cittadini perché anche quell'opera è ferma. Covid a parte, insomma, sarebbe da dare una spiegazione più plausibile. Acquisizione aree pubblico interesse zero, arredo urbano centro storico zero, ampliamento via Madonna dei Canneti 400.000 euro, anche questo è un intervento che viene trascinato di anno in anno, ma che lo ritroviamo, ma ripeto, nel 2021 speriamo. Realizzazione parcheggio Giovanni Cena zero, pedonalizzazione piazza Aldo Moro zero, realizzazione marciapiedi in località Valcanneto zero. Anche questo, se non erro, invece era stato promesso in campagna elettorale, però vabbè, le promesse sono state portate via insomma dal tempo. Altre opere pubbliche, ripeto, svincolo Ghirieletti, lo ritroviamo, realizzazione dell'asilo nido comunale, tutto zero, e visto che l'opera apparentemente sembra conclusa, però c'è ancora il cantiere esterno, anche qui forse sarebbe il caso di spiegare ai cittadini il perché sta così, perché non è stato attivato il servizio, a parte quest'anno con l'emergenza Covid, ma in futuro è previsto di attivarlo, il cantiere è chiuso, è ancora aperto, perché allo stato ad oggi, lo stato dei luoghi, c'è ancora un cantiere esterno. Poi troviamo riqualificazione del centro storico, 800.000 euro per il 2021 e ce lo auguriamo sinceramente. efficientamento energetico Borgo edilizia scolastica Borgo di Ciari 0, allestimento plesso scolastico Ciari attività ludiche 0, lavori parco Borsellino 0, tutto 0 per i prossimi 3 anni. E poi troviamo il ponte di Ciari, intervento di consolidamento, questi famosi 550.000 euro, anche questi che vengono trascinati di bilancio in bilancio, di DUP in DUP, e li troviamo per il 2022. Manutenzione edifici straordinari, edifici scolastici, finanziari da mutuo 0, mutuo riqualificazione strade comunali 0, realizzazione aule scolastiche, leasing finanziario 0, mitigazione rischio frane via di Ciari, contributo 500.000 euro per il 2022. Quindi, come vedete, per quanto riguarda le opere pubbliche, direi che praticamente è tutto zero, perché anche quelle che vengono riportate sono le stesse che si trascinano da anni, ma che negli anni non sono mai state fatte. Poi stupisce anche vedere zero, lavoro e formazione professionale zero. L'hanno ricordato prima i miei colleghi, agricoltura e pesca 6.000 euro, investimenti zero. Formazione e programmazione del bisogno del personale, qui se non, allora leggiamo che in pianta organica dovremmo avere 169 dipendenti, ne abbiamo 107 di ruolo, 3 non di ruolo, arriviamo a 110, però anche qui non vediamo insomma grossi investimenti, anzi vediamo che la cifra viene confermata, e io a questo riguardo invito sempre i consiglieri di maggioranza, perché il sindaco ormai credo che non abbia più interesse per questa città, ma i consiglieri di maggioranza che tra tra qualche mese, fortunatamente, perché gli anni sono passati, si affacceranno nelle piazze, nelle vie cittadine per chiedere i voti, li invito ad andare negli uffici comunali, perché sono tutti veramente sotto organico. Lo ricordava prima Pier Gentili, l'urbanistica, sono andate in pensione adesso 2 amministrativi, sono rimasti 2 tecnici, di cui uno appena arrivato, che nonostante si dia molto da fare, abbia molta buona volontà, ma non sa neanche dove sono i fascicoli, giustamente, perché è arrivato quando le altre 2 erano già andate in pensione. C'è un altro tecnico, fortunatamente, che è già qui da qualche anno, e il dirigente, che però si occupa di varie cose, quindi anche il suo tempo è molto molto limitato, ma così per tutti gli altri uffici, vale per tutti gli altri uffici. Fatevi un giro, parlate con il personale e vedete insomma come sta la situazione. Tra l'altro credo che anche il sindaco ne sia ben a conoscenza, perché arrivano continuamente lettere da parte dei sindacati che chiedono incontri e chiedono soluzioni, che però non arrivano. Quindi detto questo, ricordando che appunto si parla di un documento politico, le scelte che sono qui sopra sono state fatte dalla maggioranza senza il minimo confronto con l'opposizione, questo per ricordarlo ai cittadini da casa, che così, così è, quindi il mio voto su questo atto non può che essere contrario, oltre che la mia posizione fortemente critica. Grazie Presidente.
Grazie consigliera Berardinelli, anche perché è rimasta nell'ambito dei 10 minuti, ha spaccato il 10° minuto. Mi ha chiesto la parola il consigliere Aldo De Angelis. Prego De Angelis, ricordo anche lei 10 minuti di tempo. Prego.
Sì, grazie Presidente. Un piccolo inciso, prima il sindaco ha detto che, riferendosi a Stefano Cucchi, io mi fossi addentrato nel discorso che era stato condannato, io ho detto che ha intrapreso un'altra strada, giusto per rettificare, perché sennò passa un messaggio che non deve passare. Per quanto riguarda il DUP, se fossimo stati ad aprile sarebbe stato un bel pesce d'aprile questo qui, no? Una maggioranza che ci porta sempre al largo del mare, ma solamente per non farci vedere il fondo, perché questo è, come dico sempre, come l'ho detto negli anni passati, questo DUP della maggioranza, tra virgolette, è un libro dei sogni, è un vero e proprio libro dei sogni, perché di fatto non è nient'altro che la fotocopia sistematica degli stessi atti approvati lo scorso anno e quello precedente ancora, prima ancora. E quindi è chiaro che la maggior parte degli obiettivi di questa maggioranza e questa amministrazione con questo DUP sono stati solamente posticipati in quanto mai realizzati. È logico questo, cioè è praticamente tutto a zero. Ma nel DUP, permettetemi un attimo di ilarità, nel DUP non ho visto nessun tipo di investimento sulla voce encomi, cioè non è stata istituita la voce encomi, che sarebbe stato interessante. Però, e l'ha ricordato prima il mio collega Piergentili, ma non so neanche se questo DUP, e questo poi vi spiegherò perché faccio questo inciso, che già mi riferisco alla delibera che viene dopo, che riguarda un altro argomento, non so neanche se questo DUP ha tenuto in considerazione dell'attuale stato emergenziale del Covid-19. Perché vi dico questo? Perché andando a vedere i numeri, specialmente su quello che riguarda il trasporto scolastico, mi ritrovo che praticamente viene detto che il trasporto scolastico annualmente costa 1.318.000 euro per un totale di 330.000 chilometri annui, il gettito previsto dal contributo degli utenti è di 180.000 euro. Sì, ma se, come già c'è stato, il trasporto scolastico viene bloccato o parzializzato per il discorso degli servizi e per quanto riguarda i vari DPCM, sembra che a breve ce ne sarà un altro molto più restrittivo, allora mi domando su quale base è stato fatto questo documento unico di programmazione? Programmazione, che tutto già meno che una programmazione, ma lo dimostra anche il discorso delle opere pubbliche, no? Perché nelle opere pubbliche, ad esempio, troviamo, come già stato detto da qualche collega, guarda caso rispunta fuori il lungomare dei navigatori etruschi. E l'esercizio al 2020 e prevedeva un valore di 1.220.000 euro, il realizzato zero. Infatti non è stato realizzato nulla. Quindi un'altra promessa, un altro sogno, che non si sa quando si avvererà, probabilmente potrebbe anche essere che possa avverarsi in procinto della tornata elettorale, chissà, che viene tenuto nel cassetto appositamente, questo ai posteri l'ardua sentenza. Oppure troviamo, ad esempio, delle opere di urbanizzazione propedeutica alla realizzazione dell'asilo nido, dove il valore era 149.000 e realizzato è 36.000. Quindi significa una scarsa programmazione o significa il fatto che non si è stati in grado di seguire determinate opere. E troppo ce n'è, perché essendo un copia e incolla, praticamente, le disquisizioni non si possono fare perché tutte le osservazioni che andrebbero fatte sono le stesse dell'anno scorso e sono le stesse dell'anno prima ancora. Allora, mi domando e dico, ci volete prendere in giro? Portate in aula un documento unico di programmazione pensando che qui da quest'altra parte ci sono i fessacchiotti che alzano la mano o che lo votano perché voi presentate un libro dei sogni fatto bene graficamente, impostato bene, ma a livello di sostanza e di contenuti c'è ben poco? Beh, vi state sbagliando. E lo dico, anche se può interessare poco, essendo in opposizione, lo dico chiaramente che voterò contrario questo DUP, perché, come ha detto un mio collega che è più esperto di me nel merito, non è un documento che ci riguarda, è un documento di programmazione che è dedito alla maggioranza, è specificatamente politico, è proprio politico, perché sta praticamente a dimostrare, relazionare quello che dovrebbe relazionare quello che è una veduta di assieme del territorio, di quello che si vuole fare sul territorio e quindi tutti gli investimenti e così via da parte della maggioranza. Però tant'è vero che nessuno dell'opposizione è coinvolto nella stesura o nella gestione del discorso del documento unico programmazione, ed è per questo, e meno male che non siamo stati coinvolti, meno male, perché questo non è che depone a favore, questo depone a sfavore, sto tipo di DUP qua. Ed è per questo che non lo voteremo, non lo voterò personalmente. Mi dispiace, ma non c'è nessun altro tipo di osservazione da fare nel merito, proprio perché è carente come documento. Grazie.
Allora, grazie. Sento, chiedo scusa a Pier Giovanni. Non va bene. Ho capito, però... conviene che va fuori, perché sennò se rimbomba nell'aula. Allora, io, consiglieri, non ho altre altri consiglieri che vogliono intervenire. Prego i consiglieri che sono a casa di scrivere sulla chat, perché per me è molto difficile cercare di capire, oppure fate un segnale, perché allora il consigliere Galli
ho scritto sulla chat chiedendo la parola.
Non ce l'ho io, mi dispiace, ma io non leggo le chat. Allora il consigliere Galli ha chiesto la parola, le ricordo che ha 10 minuti di tempo. Prego consigliere.
Sì, grazie presidente, ma per dire sostanzialmente e fare un intervento diciamo misto, diciamo tecnico politico. È naturale che è un documento politico, ad amministrare c'è questa amministrazione, è un obbligo giuridico e legale presentare un DUP per gli anni 2021-2023, è ovvio che lo compiliamo e lo redigiamo noi. Io per la prima volta mi trovo d'accordo con il consigliere De Angelis, perché giustamente lui dice il libro dei sogni. Certo che il libro dei sogni è ovvio. Ognuno di noi ha il sogno, di solito i sogni sono fatti proprio per essere avverati. È naturale che nella stesura del DUP 2021, 2022 e 2023 non ci sono particolari voci che abbisognano di, come posso dire, della gestione della vicenda amministrativo-politica. Faccio un riferimento banale. I finanziamenti non possono essere delle opere pubbliche riportate, io non posso sapere quanto nel 2021, 2022 e 2023 mi potranno finanziare gli istituti in generale. È ovvio che faccio una previsione, che sicuramente sarà sbagliata, potrà essere in linea con quello dell'anno precedente, ma molte delle partite amministrative, molti dei documenti amministrativi, molta normativa amministrativa nel calcolo dei vincoli tiene conto dei quinquenni precedenti, quindi è vero che lo tengo conto quando calcolo dei vincoli amministrativi che mi obbligano e mi impegnano la spesa a non poter eccedere determinate somme, come per esempio nel personale, ma è altro canto vero che le previsioni le formulo in base a questo diciamo trend passato, quindi legarlo al trend non è sbagliato. Ricordo che anche lo inviterei ad andare a vedere i DUP del 2012, 2013 e 2014, che era tra l'altro in amministrazione, e bene o male tenevano in linea, ma non lo dico con stile polemico, lo dico soltanto per darvi un dato essenziale, cioè di valutazione. È naturale che sia così. Ora, alcuni consiglieri parlavano hanno parlato nello specifico delle poste inserite all'interno. Le poste che sono inserite sono frutto di previsioni, di quello che l'amministrazione, ha colto bene lo spirito del consigliere Ramazzotti, frutto della previsione che ognuno di noi ha dell'azione della gestione amministrativa. Naturalmente queste previsioni nell'ambito della gestione che avverrà nel 2021, quando saremo nel 2021, oppure in sede di approvazione del bilancio previsionale 2021-2023, possono essere variate con forme più attendibili, o meglio, con valutazioni più attendibili. Nei momenti in cui poco fa ho detto che concordavo con il consigliere De Angelis sul Covid, il Covid non è vero che non è tenuto conto nel 2021-2022, proprio in ragione della previsione, della situazione del Covid del 2020, che non si sapranno mai, cioè, o meglio, non si sapranno ad oggi gli effetti del 2021-2022-2023. È naturale che se ci sarà un ulteriore, speriamo tutti noi speriamo che non si avvererà e non ci sarà e lo scongiuriamo, ma se si se continueremo con l'emergenza Covid anche nel 2021, dovremo riformulare e riadeguare tutte le previsioni. Sta nello svolgimento naturale delle cose. Ora, io ritengo, per esempio, ha citato il trasporto scolastico. Il trasporto scolastico è stato messo a gara, è stato assegnato. Sappiamo quant'è l'importo, non è che lì possiamo fare delle previsioni diverse. Certo, se scadesse la gara potremmo rimetterla a gara, magari potremmo avere delle economie oppure degli incrementi di costo, ma la previsione è che nel 2021 ci sia la regolarità della funzione scolastica e pertanto l'importo messo sia naturalmente adeguato. Tanto è vero che nel 2020, cioè nell'anno in corso, l'emergenza Covid che cosa ha importato? È vero che da una parte ci ha ridotto i servizi, ma dall'altra parte abbiamo avuto trasferimenti dello Stato che hanno rimpinguato le casse per quei servizi essenziali e che abbiamo dovuto, che abbiamo avuto per fortuna, perché altrimenti non avremmo potuto nemmeno ottemperare le obbligazioni comunali di pagamento di quello che è dovuto ai singoli esecutori dei vari servizi. Pertanto, se è un libro dei sogni, sì e no. Se è previsionale, è totalmente previsionale. Può essere adeguato? In qualunque momento possiamo modificarlo e possiamo adeguarlo a situazioni diverse, a valutazioni che potremmo nel caso attuare. Su una cosa però voglio dire, aggiungere, che è vero che sarà un libro dei sogni, che è soprattutto in tema amministrativo, la funzione pubblica, difficilissimo fare delle previsioni perché le circostanze che vengono in gioco sono tantissime e molto spesso molto incidenti sul risultato di fine esercizio. Su una cosa sono non d'accordo con, non ricordo chi l'abbia detto, sulle scimmiette, perché io parlo sempre in maniera molto garbata, rivolgendomi con estremo rispetto a voi, le scimmiette tenetevele a casa, non so chi l'abbia detto, però lo rispedisco al mittente, io non sono una scimmietta, forse scimmietta è che ti gioca sempre con le stesse cose, eccetera, eccetera, vabbè, però avete parlato dei cimiteri. I cimiteri non è che perché sulle previsioni del 2021, 22, 23 non trovate riportate le somme stanziate di interventi, eccetera, eccetera, che a questa amministrazione non interessano i morti. Io dico, ma quando parlate, ma sapete quello che state dicendo? Cioè non interessano a voi i morti, ma che dite? Cioè, ma io dico, ma come vi permettete di dire certe asserzioni? Vi dovreste vergognare, per carità, sta nello scontro politico, nel dibattito, nel confronto politico che potremmo non accettare una vostra proposta e voi legittimamente avete l'obbligo, il dovere di rimettercela davanti, ma arrivare a dire che questa amministrazione se ne infischia dei morti, cioè li lascia allo sbaglio, quando tra l'altro nemmeno lo potrebbe fare perché la normativa che lo impone, ma non è certo per la normativa che lo facciamo, soltanto che lo facciamo in base anche a quello che è il contesto. Cioè, e mi permetto di ricordarvi che l'amministrazione precedente presentò la realizzazione di un cimitero che molti hanno contestato, tra l'altro anche il sottoscritto. Pur tuttavia, al fine di risolvere il problema, è andato avanti il progetto finanzi di questo cimitero, che poi è naufragato. Ora, sicuramente è stato sbagliato il progetto finanzi, sbagliato l'azienda, sbagliato il partecipante, tra l'altro se non ricordo male era pure l'unica. Comunque è naufragato un progetto e per portare avanti quel progetto finanzi ci sono voluti 2, 3 mesi o 4 mesi o 5 mesi. C'è voluto del tempo e ricordo che tra l'altro quando sono state osservate e venne rilevato da voi, che avete tutto il merito assolutamente di allargare, ampliare eccetera eccetera il cimitero del cimitero nuovo su al Vignali, praticamente era stato fatto uno studio da parte del geometra Zinno, il quale rilevò che, attesa l'esecuzione del project finanzi che era ancora in corso di realizzazione, eccetera, eccetera, era troppo oneroso. Ricordo pure una relazione dell'assessore all'epoca vice sindaco Zito, che disse che era troppo oneroso buttare giù il muro per allargare, eccetera, eccetera, perché la sovrintendenza...
Vada a concludere, consigliere Galli.
No, per dire che in questi giorni stiamo lavorando su questa cosa. Se ce ne fossimo fischiati dei cimiteri o dei morti, come qualcuno asserisce, non avremmo fatto neanche i 42 loculi su al Sasso, e stiamo in attesa di ricevere anche qualche conferma per poterne fare diversi in altri cimiteri, conferma da coloro che ci dovranno poi rilasciare le autorizzazioni. Pertanto sotto questo aspetto, per me, fuori da ogni dubbio, che ci interessano e molto più da vicino anche in voi. Grazie Presidente.
Allora, grazie al consigliere Galli. Io non ho altri interventi finora. Possiamo dire che il primo giro degli interventi si ferma qua e sto cercando di dare uno sguardo per capire se c'è qualcuno in chat. Non c'è nessuno che ha richiesto niente, quindi passiamo al secondo giro degli interventi. Mi ha chiesto la parola per primo Pier Gentili, subito dopo.
Beh, soltanto per
Ramazzotti.
Chiarire, grazie Presidente, tanto il voto mio, ovviamente si è capito, voterò contrario. Adesso mi allaccio alle ultime cose dette dal collega, nonché Presidente della Commissione Bilancio. Stiamo lavorando, però come ho detto l'intervento prima, fino ad oggi la Commissione Lavori Pubblici non è stata mai convocata, quindi io prendo atto che state lavorando come al solito nelle stanze segrete degli uffici del Comune, perché nessuno lo può sapere. Sì, facciamo un attacco, perché a tutt'oggi il progetto naufragato del project finanziario del cimitero già si sapeva in partenza. Io non ci capisco niente d'urbanistica, ma se tu mi presenti un progetto vicino alle abitazioni, a ridosso di un fosso, con su area vincolata, ma che cosa aspettavate? Di fare bingo? Non l'avete fatto bingo. Stiamo valutando, io l'intervento che ho fatto precedente, perché rispetto a voi che non vedete, non sentite, non parlate, io ogni tanto qualche cittadino giustamente mi fa le rimostranze, perché un abitante purtroppo che muore ai terzi ed essere portato a 30 km di distanza al cimitero del Sasso è una grossa problematica. Un cittadino che abita a San Martino, portarlo al Sasso è sempre una problematica, e infatti sono arrivati al punto di fare la cremazione. Prima il consigliere Galli ha detto è troppo oneroso fare l'ampliamento del cimitero, ma ricordo al consigliere Galli che i loculi si autofinanziano, perché vedo che io anticipo i soldi come amministrazione, ma mano a mano che li vendo il Comune rientra di soldi che ha speso. Questo qui non era tanto la questione cimitero, questo soltanto per mettere in risalto che le tre scimmiette ci sono, perché non vedono, non sentono e non parlano. Perché se magari ogni tanto parlassero, coinvolgendo l'opposizione tutta, invece voi no, avete i numeri, non è priorità di questa amministrazione fare delle scelte, poi problemi reali sul territorio ci sono, perché purtroppo, male che vada, anche il Covid ci dobbiamo portare avanti per tanto tempo. Quindi il problema del trasporto pubblico ce l'abbiamo, perché magari io critico Conte, perché Conte invece di dare un contributo per fare il monopattino poteva comprare magari i computer per i ragazzi che stanno a casa, perché tanto alla fine forse, spero di no, la scuola sarà costretta a fare queste scelte, compreso il trasporto urbano, perché se io esce un pullman e sono costretti 50 pendolari a prendere quel pullman, era meglio mettere una doppia corsa, magari si risolveva in parte il problema. Rimango a questa cosa, io sono convinto che l'amministrazione di maggioranza fa queste scelte, Infatti stiamo pagando su tutto il territorio le vostre scelte, perché la programmazione è un copia e incolla, come ho detto prima, degli anni precedenti. Non c'è una grossa programmazione, perché io faccio un esempio anche più semplice. Sapevamo benissimo che la settimana di Palo è lungo l'iter, lo sapevamo, ma non avete mosso un dito per accorciare i tempi di questo iter. Avevamo fatto una proposta sul bilancio dell'anno scorso e qualcuno ha detto non si potevano presentare perché mancava la progettazione. A me mica aspetta fare un progetto, ma via del sepolcro, se veniva messo della pillo con quattro soldi riusciamo a fare una bretella parallela a Settimane Paro, comunque decongestionavi un traffico locale, e questo non è stato fatto. Dai e dai, crollerà, speriamo di no, il ponte che sta all'altezza di Ceri, vicino al cimitero, e poi dopo lì siamo proprio inguagliati, perché l'unica strada per andare a Bracciano è quella di andare verso Statua e salire verso Lato Canale. Questa è l'unica soluzione, oppure passare dal Sasso. Questa è la soluzione che date voi ai cittadini, perché è questa. Non siete presenti sul territorio, e questa è la programmazione che avete fatto. L'allargamento di via Madonna dei Canneti 2021, ma io credo che per allargarla dovreste avere il consenso dei proprietari. Ce l'avete una lettera scritta ai proprietari? A me non mi risulta, non mi risulta. Sulla programmazione parlate di attività economiche, ma sul benedetto mercato a Cerveti quando lo fate? È vero che l'abbiamo posizionato qui all'Oliveto della Carbatella, uno così improvvisato e uno a via Pelagalli, però è questa la situazione, non c'è un minimo di programmazione che ci abbia un senso logico, c'è il famoso senso logico del tirare a campare, e questa è la cosa brutta, perché sul project financing che voi... Questa amministrazione ha affossato la questione del cimitero, si potrebbe anche fare dei progetti finanziari su altre situazioni, dal momento che la coperta è corta. Uno, come ha detto un paio d'anni fa, se non mi sbaglio, il Presidente della Commissione Bilancio Galli, ci vuole una finanza creativa, voi manco quella ci avete, non ci avete neanche quella, non ci avete neanche quella.
Allora vado a concludere, consigliere.
Conclusione, voterò contro, perché benissimo. È talmente palese, benissimo. Talmente lampante che è inutile che uno ci si abbia più tanto.
Benissimo.
Grazie.
Presidente, scusi, una sola cosa, mi hanno chiamato adesso per telefono per dirle che non la sentono. Allora, e seconda cosa, scusi, Presidente, io purtroppo mi devo allontanare per lavoro e glielo comunico ufficialmente e mi metterò in contatto direttamente con lo streaming. Grazie.
Allora, va bene, intanto diciamo che il consigliere Maracci esce dall'aula, poi una volta che si collegherà lo inseriremo nel collegamento. Però mi dicono, sì, ce l'ha detto ufficialmente, non va bene?
Ci ha annunciato che lo farà.
Esatto. Sì, vabbè, ce lo comunicherà, benissimo. Allora, siccome che mi dicono che da casa si è perso il collegamento, è stato ripristinato, sentite da casa?
Sì, adesso vi vediamo, sì, ok.
Ah, benissimo, allora è ritornato. Andiamo avanti, mi ha chiesto la parola.
Presidente, scusi, Presidente, sono Alessio Pascucci.
Sì.
Abbiamo perso la parte finale dell'intervento del consigliere Piergentini, e quindi lo so che non è usuale, però se potesse magari consentirgli di ripetere la parte finale del suo intervento, perché noi non l'abbiamo ascoltato.
La parte finale del consigliere Piergentini ha dichiarato che voterà contrario in quanto non è d'accordo alla programmazione che l'amministrazione comunale ha presentato in aula. Questa è la parte
finale.
Allora, ha chiesto la parola il consigliere Lamberto Ramazzotti, prego consigliere, ha 5 minuti di replica.
Grazie Presidente, io non avevo nessuna intenzione di far perdere tempo e di replicare, ma sentite alcune affermazioni dell'amico commercialista e bravo Galli e non dello stimato politico Devo. Devo perché quando lui innesta una polemica che dice che l'opposizione, generalizzando, attacca i morti, perché questa è la sostanza, prescinde, io credo che in quest'Aula nessuno si è mai permesso, al più è chiaramente evidente che il problema del cimitero esiste e ogni giorno purtroppo la vita è questa, è sempre più grave, e chi se ne va a lamentare, se ne va a lamentare direttamente la persona che poi ha quel lutto in casa. Quando sollevammo il problema dell'ampliamento del cimitero di Via dei Vignali, perché prima ci fu detto per anni che non c'era il nulla osta, e portammo in quest'aula il nulla osta che ci diede una copia alla dottoressa Moretti, fu detto quello che ha detto Galli da parte della maggioranza, che quell'ampliamento era troppo oneroso per Via dei Muri. Ma qui non c'è costo davanti ad una sepoltura o alla vita, anche perché, come ha detto correttamente Luca Piergentili, quei loculi si autofinanziano, no? E questa è una cosa assurda. Io anche in questi giorni che ci sono stati dei morti in persone a me care che sono andato a trovarle, la lamentela è continua. Davanti a tante situazioni, non credo, non che poi dice perché uno usa degli aggettivi, ma delle persone intelligenti, al di là delle collocazioni politiche, al di là di quello che fanno, se lo deve porre il problema come poter tamponare. Io lo so che è difficile amministrare, lo so che i fondi sono quello che sono, ma lì è un problema che intanto si poteva dare una risposta anche temporanea. Ho sempre detto in questo consiglio che io sono anche d'accordissimo a un cimitero privato con progetti finanziari, certo non in mezzo alle case, c'è la bega. Ho detto sempre, cimitero privato vicino al depuratore o quella zona lì della Bega sarebbe purtroppo ideale, ma che questo documento è un documento politico, l'ha detto Galli, il sindaco è troppo intelligente quando sensibilizza, lui lo sa che la mia stima come politico è fuori ogni cosa, però manca in questa vostra amministrazione proprio l'amor proprio o un supporto diretto, come dicono a volte i consiglieri senza polemica, per dare un qualche cosa, trasmettere un po' d'amore, un po' di passione sulle piccole cose di questa città. Ma io credo che vi rendete conto tutti che quando vi fermano per strada dicono che siamo una città abbandonata. Uno risponde, non vuole i miracoli. Però per esempio studiare una forma di mettere dei dissuasori di velocità lungo magari alcune vie, Viale Manzoni, ci abita anche il Presidente, sarebbe evitare un incidente al giorno che fino adesso non è stato mai mortale. Per quanto riguarda i lavori, come ha detto De Angelis, al mare, lungomare dei navigatori, la via, io sono andato perché mi piace, i lavori sono fermi, però in giunta c'è stata intanto una delibera di variazione sui lavori. Perciò anche questa è una cosa, già io ero contrario ad una strada che compete al lottizzatore, poi c'è stata anche quest'altra cosa. Io credo che ognuno di noi, lo so che l'amministrazione oggi è carente come sempre di personale, e poi lo devo dire senza ipocrisia, che purtroppo sono andati via anche persone che conoscevano la macchina amministrativa, che ringrazio per quello che hanno fatto. Da Giuseppina Pagliarello, sempre disponibile, Sergio Angelucci, Ione e Sandra, che erano delle roccaforti, che l'amministrazione deve in vita ricordare e dirgli un grazie per quello che hanno espresso in questi anni. Persone che hanno dato veramente con serietà e con dignità il massimo per questa città, non per l'amministrazione o di Pascucci o di Ciolli, Brazzini, Rossi, Ramazzotti, che è stato. Io quello che invito e chiudo, Presidente, e spingo e sollecito, perché il mio voto è un voto libero, caro Alessio, un voto libero, però io vorrei che, e ti ricordo che un sindaco solo non può fare niente. Io quando mi rivolgo a quelli che dicono sempre sì e poi fuori criticano, perché caro Alessio c'è delle persone che quando stanno qui ti alzano la mano, ma quando poi stanno fuori dicono a me non sapevo niente, io non ho fatto tutto di testa sua, è facile, stai a fine mandato, non sei più ricandidabile, loro ci devono mettere, alcuni loro ci mettono la faccia, dai una scossa a sta città, c'hai le capacità indubbie per poter dare una scossa a questo, che nessuno sogna i miracoli, ma sogniamo una città migliore almeno sotto l'aspetto manutentivo. Grazie.
Allora, grazie al consigliere Lamberto Ramazzotti, mi ha chiesto la replica Magnani, a 5 minuti di tempo, prego Magnani.
Sì, grazie, ma giusto 30 secondi per riallacciarmi ad una problematica che ha sollevato il collega Piergentili, quella legata alla via Sette Venepalo e quindi a questi lavori che oramai ci trasciniamo dietro da diversi anni e che hanno creato un disagio non poco indifferente a livello di viabilità, obbligando comunque tutti gli automobilisti a percorrere una strada infinita che oltretutto è anche diciamo parecchio scomoda, essendo piena di curve e diciamo addentrandosi all'interno poi della parte collinare del comune, del territorio. Allora, volevo solamente dire che i lavori sono a conclusione, sono praticamente il fine lavori sta per essere dato. C'è stato un consolidamento effettuato da Città Metropolitana e degli interventi a supporto, quindi non solo c'è stato il ripristino, ma ci sono stati anche degli interventi di supporto per quanto riguarda i canali di scolo e quant'altro. E il ritardo, diciamo che è dovuto per lo più, ma non solo, un po' per il maltempo, ma soprattutto per il fatto che prima di tutto c'è un tratto di strada che è di proprietà privata ed un altro tratto che è di competenza non di Città Metropolitana ma della sovrintendenza. E infatti qua mi chiedo come sia possibile che abbiamo un sindaco così tanto amico del ministro eppure non è cambiato nulla da questo punto di vista. E niente, concludo col dire che per novembre, e vi do questa informazione forse in anteprima, ma poiché ho avuto modo di confrontarmi con la vice sindaca di Roma, Teresa Zotta, ci sarà per i primi di novembre, quindi il ritardo è di un paio di settimane e non di più. Grazie.
Allora, grazie al consigliere Magnani. Io non ho altri interventi, almeno da casa non vedo nessun segno, e andrei al voto. Scusa?
Devo fare la replica.
Ah, ecco, prego, sindaco.
Allora, sono velocissimo, però come al solito bisogna mettere le cose nel giusto ordine. Ho sentito degli interventi che hanno detto delle cose poco precise. Partiamo dai consiglieri, dal consigliere Piergentini, mi sembra, ma comunque chi l'ha detto, e si è sentito in aula che non ci sono i soldi per le opere pubbliche, ma ci sono per il turismo, per lo sport, per la cultura. È curioso che i consiglieri comunali non sappiano che i soldi della spesa corrente.
Cioè, chiedo scusa sindaco, ma non si sente bene. Allora, intanto in aula un po' di silenzio per cortesia. Prego sindaco.
Provo a attaccare il microfono, aspetta.
Adesso vediamo se riusciamo anche a risolvere questo piccolo problema tecnico e andiamo avanti. Consigliere Piergentini, ha avuto modo di intervenire, ha avuto modo di replicare, basta, no? Basta, sì. Prego, sindaco. Adesso è proprio sparito, sindaco.
Mi sente meglio, Presidente?
Sì, adesso sì, vado avanti allora, via.
Allora, ricomincio velocissimamente. Prima questione, ho sentito dire che ci sono, diciamo, risorse per le feste, per la cultura, per il turismo e non per le opere pubbliche. È una cosa curiosa da dire da un consigliere comunale, perché i soldi per la spesa corrente, i soldi per le opere pubbliche non sono gli stessi. Quindi dire ai cittadini che si spendono per una cosa e non per un'altra significa non dire le cose come stanno. Ho anche sentito dire che il bando che abbiamo fatto per la persona dell'ufficio condono è un'assunzione, non si può fare. Io non ho detto che avremmo assunto una persona, stiamo facendo un bando per trovare un professionista che ci affianchi nel fare questo lavoro come era prima, tanto che il bando è aperto a tutti, non è un bando di assunzione pubblica. Sento dire poi, ho sentito una grande e lunga filippica sulla intitolazione delle strade, anche qui dimostrando di non sapere di che cosa si sta parlando. A Cerveteri abbiamo, come in tutti i comuni, una commissione toponomastica che ha tante intitolazioni arretrate, tantissime, oltre a quelle che ha detto il consigliere Lamberto Ramazzotti, che peraltro ringrazio perché tra le altre persone che ha nominato anche Franco Boffi, mio nonno. Insomma, per me è sempre un privilegio sentirlo nominare, ma ci sono tantissimi nomi che sono stati votati dal Consiglio Comunale e che stanno in attesa di essere assegnati a delle strade. Siccome non abbiamo costruito nuove strade, quelle strade sono in sospeso, quindi io resto sorpreso dal sentire in aula l'aula bocciato. Non è l'aula che fa l'intitolo, che decide la toponomastica, c'è una commissione ad hoc. Peraltro in apertura di consiglio
consiglio, forse non avete sentito bene, potete riascoltarlo, non ho detto che è mia intenzione intitolare una strada o una piazza a Stefano Cucchi, ho detto uno spazio. Lo spazio è una cosa diversa, per esempio la biblioteca che è stata intitolata da noi a Nilde Iotti, visto che prima si diceva delle donne, credo che siamo stati i primi nella storia di Cerveteri a aver intitolato uno spazio comunale a una donna, non era mai successo in occasione del centenario della sua nascita, non ha avuto bisogno della commissione toponomastica, perché non stiamo parlando di una strada, quindi io non voglio passare di fronte alle strade di nessuno, ci sono, c'è una commissione in piedi che è composta e che purtroppo non può lavorare se non ha nuove strade, a meno di non decidere, decisione forte ma che si può prendere, di cambiare il nome di una strada, quindi chi fino a ieri abitava a Via Rossi si trova a vivere su Via Bianchi. Una cosa che si può fare, non abbiamo mai detto questo, quindi vorrei chiedere a tutti quelli che chiedono l'intitolazione di nuove strade, quali nuove strade sono state costruite a Cerveteri, almeno da quando faccio il sindaco io. Però sentivo poi il consigliere Magnani che ci ha raccontato un pezzo della storia della Sette Venevalo, probabilmente forse alcune cose non gli so chiare, visto che da qualche anno facciamo una grande battaglia e nonostante c'è lì il 5 Stelle al governo, nessuno abbiamo visto a fianco nostro del 5 Stelle, eh? Abbiamo dovuto stanziare i soldi io con l'emendamento e sono dovuto stare dietro io ai lavori che sono partiti con un anno e mezzo di ritardo rispetto all'emendamento, se no quella strada non si sarebbe mai fatta, una vergogna per chi governa la città metropolitana, ma chiudiamo la parentesi. Non esiste nessun tratto di strada che è del Ministero e nessun tratto di strada che è del privato, quindi uno prima di parlare dovrebbe sapere come stanno le cose. La strada sopra, il costone sopra, non la strada, il muro sopra, un pezzo è del privato e un pezzo è del Ministero. Peccato, visto che il consigliere Magnani impropriamente, come sempre, insomma come ci ha abituato, ha citato il Ministro che non c'entra niente, peccato che la sovrintendenza ha dato mandato alla provincia di fare lavori con la ditta che sta facendo i lavori adesso, quindi dire che c'entra il Ministero è una cosa che non sta né in cielo né in terra, peraltro lo ragguaglio sul fatto che sono stato io come Presidente della Commissione Bilancio quando sorse questo problema un po' di mesi fa a far parlare la sovrintendenza e la città metropolitana per risolvere il problema. Sono contento che se ne è accorto consigliere Magnani che c'è una strada rotta e che l'abbiamo anche aggiustata, nonostante non fosse di nostra competenza l'abbiamo dovuto far aggiustare noi. Benvenuto a Cerveteri. E ultima cosa, non esiste nessun comune che fa investimenti sulle fonti energetiche rinnovabili, non siamo il governo o il Ministero dell'Ambiente, solo per capire di che cosa stiamo parlando, perché sì, nel nostro bilancio lei non troverà fondi per le fonti rinnovabili, non troverà fondi per costruire una stazione spaziale su Marte e non troverà fondi per costruire gli ospedali, non perché non ci piaccia l'esplorazione spaziale o la sanità, perché ogni ente si occupa delle proprie attività di competenza. Ha detto che lei, consigliere Magnani, ha una grande attenzione per lo sport e per la cultura e il turismo, peccato che lo scorso Consiglio Comunale, quando c'era una variazione che stanziava 25.000 euro sullo sport e altri soldi sulla cultura e il turismo, lei ha votato contro, quindi forse sì, c'ha un'altra visione rispetto alla nostra, a noi piace fare queste cose e lei preferisce votare contro. Grazie Presidente.
Allora mi ha chiesto la parola Annalisa Belardinelli, prego Belardinelli.
Grazie Presidente, allora solo una piccola precisazione sempre sui loculi. In quest'Aula nessuno ha mai speculato sui morti, quindi il consigliere Galli non si deve nemmeno permettere di dire vi dovreste vergognare, semmai si deve vergognare lui di far parte di una maggioranza che non si è posta il problema di risolvere questo, non si è posta mai il problema appunto di risolvere questo problema dei loculi che va avanti già da diverso tempo. E se avesse parlato forse di spesso con il dirigente che c'era prima, come abbiamo fatto io e il consigliere Bergentili, avrebbe saputo che non c'era soltanto quel progetto. Allora, lì c'era un progetto esecutivo per ampliare il cimitero, ma il dirigente aveva individuato anche un'area interna al cimitero in cui molto probabilmente la sovrintendenza avrebbe dato parere positivo, questo ci aveva detto il dirigente, dove avrebbero potuto fare i loculi. Poi ci ha detto che però per scelta dell'amministrazione non aveva approfondito la strada perché si era scelto appunto di fare i loculi al sasso. Quindi prima di dire agli altri che si devono vergognare perché vengono qui tra l'altro a rappresentare un problema che i cittadini che vivono un lutto gli vanno a loro volta a rappresentare, dovrebbe vergognarsi lui di far parte di una maggioranza che non si, ripeto, che in questi anni non ha fatto nulla per risolvere il problema. Questo per dire
e a riallacciarmi a quanto ha detto il consigliere Mazzotti, perché a questa maggioranza, oltre a tante cose per quanto mi riguarda, anche capacità, manca prima di tutto l'amore per il paese che stanno amministrando, questo lo sottolineo. Riguardo poi al tecnico per i condoni, il consigliere Piergentili ha detto che non si poteva fare, cioè si è espresso male. Volevo precisare che, da quanto abbiamo appreso, ma è nostra intenzione verificare meglio, i condoni sono stati, le pratiche sono state portate a termine e lui è stato già pagato per tutte le pratiche, quindi vorremmo capire perché dobbiamo prendere un nuovo tecnico che si occupi dei condoni, credo con una convenzione che tra l'altro è stata revocata dicendo che ci deve essere l'avvicendamento dei tecnici, ma non è così per tutti i professionisti, perché poi vediamo, che ne so, per quanto riguarda il mio settore gli avvocati sono sempre gli stessi ormai da anni, quindi volevamo appunto capire il perché c'è questa necessità, quando appunto ci è stato detto che le pratiche di condono sono state portate tutte a termine e lui è stato pagato per l'intero lavoro, quindi vabbè, magari poi ci sarà modo di chiarirlo e anche da parte nostra di approfondirlo. Grazie Presidente.
Allora grazie, mi ha chiesto la parola Aldo De Angelis, alla replica 5 minuti, prego.
Sarò brevissimo anche perché il tuttologo ha colpito ancora, parlo del sindaco, cioè mi sembra davvero di Pippo Baudo quando fa queste cose qua. Vabbè, comunque andiamo per gradi. Se, via Sette Venepalo, battaglia. Sono stato io la battaglia. No, guardate, smontiamo subito questa situazione perché...